Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro Mare Aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale. È un saggio storico narrativo di Luca Misculin, giornalista del Post, pubblicato da Einaudi nel 2025. Il libro assume il Mediterraneo centrale non come semplice spazio geografico, né come sfondo dell'attualità migratoria, ma come area di contatto che ha modellato per millenni paure, tecniche, commerci, dominazioni e movimenti di persone. Il suo orizzonte va dalle comunità preistoriche che guardavano il mare come una distesa rischiosa alle civiltà dell'età del bronzo, dagli imperi e dalla pirateria alle rotte contemporanee verso l'Europa. Misculin adotta un approccio di lunga durata, segue le tracce sovrapposte di popoli, miti e infrastrutture tra le coste nordafricane e le isole italiane, fino a Lampedusa. Lo scopo non sembra essere offrire una storia lineare o celebrativa del Mare Nostrum, bensì mettere in discussione quell'etichetta attraverso un Mediterraneo plurale, aspro e conteso. Il presente delle frontiere emerge quindi come parte di una storia umana molto più estesa, senza essere ridotto a un precedente remoto o a una sola prospettiva nazionale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la paura del mare come punto di partenza della storia mediterranea. Uno degli elementi più distintivi del libro è la scelta di iniziare dalla paura del mare, anziché dalla tradizionale immagine del Mediterraneo come naturale culla di civiltà e scambi. Per gran parte dell'esperienza umana, attraversare l'acqua non fu un gesto ovvio. Il mare appariva oscuro, imprevedibile e potenzialmente letale, anche dove le sponde di Europa e Africa sono relativamente vicine. Questa prospettiva restituisce importanza alle capacità materiali e culturali necessarie per rendere il mare attraversabile, costruire imbarcazioni, orientarsi, accettare il rischio, sviluppare rapporti commerciali e condividere conoscenze nautiche. Il passaggio dalle rive, osservate a distanza alle prime traversate, non è dunque un dettaglio tecnico, ma un cambiamento nella relazione tra società e ambiente. Misculin usa questa lunga soglia storica per evitare un'idea deterministica della geografia. Un mare non unisce automaticamente i territori che separa. Diventa ponte soltanto quando persone e comunità dispongono di mezzi, interessi e condizioni per affrontarlo. Il tema conserva una rilevanza contemporanea. Le traversate odierne mostrano che il mare resta uno spazio selettivo, nel quale il rischio è distribuito in modo diseguale. La paura antica e la vulnerabilità presente non coincidono, ma permettono di leggere la continuità della severità fisica di questo ambiente, senza cancellare le responsabilità politiche che rendono alcune rotte attuali particolarmente pericolose. Secondo, ossidiana. Isole e civiltà antiche, il Mediterraneo come rete costruita nel tempo. Il libro dedica attenzione alle popolazioni preistoriche, ai mercanti di ossidiana e alle civiltà dell'età del bronzo, mostrando come il Mediterraneo centrale sia stato formato anche da relazioni anteriori alle grandi potenze imperiali. L'ossidiana, materia prima preziosa e trasportabile, è un esempio concreto di come le isole e le coste siano entrate in reti di mobilità, scambio e conoscenza. La sua circolazione suggerisce che l'attraversamento marittimo non produceva soltanto incontri episodici, poteva sostenere legami ripetuti fra luoghi lontani, trasformando risorse locali in oggetti di valore per comunità diverse. In questa chiave, Pantelleria. Linosa e Lampedusa non sono margini vuoti tra due continenti, ma punti che acquistano significato in base alle rotte e alle pratiche umane che li raggiungono. La ricostruzione non pretende di presentare il passato come una pacifica età dell'integrazione. Le fonti sul mondo più antico sono frammentarie e le relazioni tra gruppi includevano certamente competizione, controllo delle risorse e disuguaglianze. Il merito dell'impostazione è piuttosto spostare l'attenzione dal racconto centrato sugli stati a una storia delle connessioni materiali. Merci, tecniche di navigazione, riti e conoscenze rendono visibile una stratificazione di contatti che precede i confini moderni. Ciò aiuta a comprendere il Mediterraneo come una rete storicamente prodotta, non come un'unità culturale data per natura. Terzo. Imperi. Pirati e dominio delle rotte. Il mare non appartiene a una sola civiltà, nel percorso di mare aperto. Le conquiste imperiali e le scorribande piratsche servono a correggere una lettura pacificata della circolazione mediterranea. Le rotte marittime consentono commercio e comunicazione, ma costituiscono anche risorse strategiche. Chi controlla porti, coste, approdi e passaggi può imporre tributi, proiettare forza militare o limitare l'accesso al mare. Il Mediterraneo centrale appare quindi come un campo di rapporti di potere, attraversato da competizioni che non possono essere riassunte nella formula rassicurante di un mare comune. Il riferimento al Mare Nostrum, messo in discussione dal libro, è centrale proprio per questo. L'espressione porta con sé una lunga storia di appropriazioni simboliche e politiche. Chiamare un mare nostro rischia di nascondere quali soggetti siano inclusi in quel noi e quali siano invece trattati come esterni, subordinati o minacciosi. Miskulin propone una prospettiva che tiene insieme le diverse rive, evitando di assumere l'Italia o l'Europa come osservatorio naturale dell'intera regione. Anche la pirateria, nel quadro delineato, non è solo avventura o folklore, richiama l'instabilità delle rotte e l'esistenza di autorità molteplici e concorrenti. Questo tema permette di leggere il mare come spazio dove sovranità e sicurezza sono sempre state negoziate. Le frontiere contemporanee non rappresentano dunque la nascita del controllo, ma una sua configurazione moderna, dotata di tecnologie, norme e conseguenze umane specifiche. Quarto, dalle migrazioni coloniali italiane alle traversate odierne, invertire la direzione dello sguardo. Un asse rilevante del saggio è il confronto fra movimenti migratori in direzioni differenti, Miskulin richiama, tra gli altri, gli italiani inviati in Libia dal regime fascista e le persone che oggi affrontano il percorso dal Nord Africa verso l'Europa. L'accostamento non equivale a sovrapporre fenomeni storicamente diversi. Il colonialismo fascista era un progetto statale di occupazione e insediamento, mentre le migrazioni contemporanee comprendono condizioni, provenienze e motivazioni molteplici, spesso segnate da fuga, precarietà e ricerca di protezione. Il suo valore analitico consiste nel rendere visibile quanto sia recente e parziale l'idea che il Mediterraneo sia attraversato soltanto verso nord. Le direzioni delle mobilità cambiano con guerre, imperi, lavoro, disuguaglianze e regimi politici. Questa memoria storica contrasta la tendenza a trattare chi migra oggi come presenza eccezionale o estranea alla storia europea. Al tempo stesso, impedisce di raccontare l'emigrazione italiana solo come vicenda privata di necessità individuali, separandola dalle gerarchie coloniali nelle quali si inserì in Libia. La scelta di mantenere il mare al centro consente inoltre di osservare le migrazioni non come astratti flussi numerici, ma come esperienze condizionate da porti, distanze, documenti, imbarcazioni e decisioni istituzionali. In questo senso, il libro invita a distinguere tra continuità della mobilità umana e differenze concrete nei sistemi di potere che, in ogni epoca, regolano chi può partire, approdare e restare, Infine, Lampedusa, cavi sottomarini e luoghi inaccessibili, la geografia materiale del presente. Accanto alla profondità storica, il libro guarda al Mediterraneo centrale contemporaneo, attraverso le sue isole, i porti, gli uccelli migratori, i cavi sottomarini e luoghi meno visibili come basi militari abbandonate o piattaforme petrolifere. Questa pluralità di elementi amplia la nozione stessa di paesaggio marittimo. Il mare non è soltanto una superficie da attraversare o un confine da sorvegliare sotto, e attorno ad esso passano infrastrutture digitali, interessi energetici, rotte commerciali e dispositivi di controllo. Al suo interno vivono ecosistemi coinvolti nelle trasformazioni umane. Lampedusa, in particolare, acquista rilievo non come semplice simbolo mediatico dell'arrivo dei migranti, ma come nodo geografico collocato tra differenti mondi politici e materiali. L'attenzione ai siti inaccessibili è significativa, perché segnala che una parte decisiva del Mediterraneo contemporaneo resta sottratta alla vista, ordinaria. Le infrastrutture e gli spazi militarizzati organizzano le possibilità di comunicare, estrarre risorse, muoversi e intervenire sul territorio, pur rimanendo spesso ai margini del dibattito pubblico. L'effetto dell'approccio di Miskulin è rendere più complessa l'immagine di un mare immobile o esclusivamente turistico. La dimensione fisica delle isole e delle coste viene collegata a reti transnazionali e a scelte politiche. Così il presente non è un'appendice della storia antica, è uno strato ulteriore nel quale tecnologia, confini e ambiente ridefiniscono continuamente il significato del Mediterraneo centrale. In conclusione, Mare Aperto si rivolge anzitutto a chi desidera comprendere il Mediterraneo centrale, oltre le semplificazioni dell'emergenza e dell'identità nazionale. Può interessare lettori di storia, geopolitica, studi sulle migrazioni e giornalismo, ma anche chi cerca una guida critica per osservare con maggiore precisione le isole, le coste e le rotte che occupano il dibattito pubblico italiano. Il beneficio intellettuale principale è l'acquisizione di una prospettiva di lunga durata. Le traversate contemporanee vengono collocate in una regione segnata da mobilità e conflitti molto anteriori allo Stato moderno, senza che questa continuità venga usata per minimizzare le condizioni specifiche del presente. Sul piano pratico della lettura civica, il libro fornisce strumenti per riconoscere quanto termini come confine, sicurezza, appartenenza e Mare Nostrum siano costruzioni storiche e politiche, non descrizioni neutrali. Rispetto a molte storie generali del Mediterraneo, il tratto distintivo dell'opera è la focalizzazione sul suo settore centrale e sulle sue connessioni concrete dalla preistoria e dall'ossidiana fino, ai porti, ai cavi sottomarini e a Lampedusa. Rispetto a molti libri dedicati unicamente alla migrazione attuale, si distingue perché non isola il presente dal paesaggio storico, materiale e ambientale, che lo rende comprensibile. La combinazione tra attenzione giornalistica alle questioni contemporanee e ampiezza temporale consente a Miskulin di restituire un mare insieme, vicino e non possedibile, un luogo di incontro, dominio, rischio e stratificazione umana. È quindi una lettura indicata a chi preferisce una sintesi interpretativa documentata a narrazioni consolatorie o a contrapposizioni rigide tra Europa e Africa. Se vuoi supportare Luca Miskulin, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!